Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ci siamo, eccoci Stefano di
eccoci
nuovo,
qua.
Ben ritrovato in questa
a tutti.
Parte, salutiamo naturalmente tutti coloro che sono con noi in ascolto ma anche in visione come sempre. Allora, vado a dare anche il buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Daniele, ben trovato anche a te.
Buon pomeriggio a tutti.
E ben trovati anche a tutti gli amici che sono collegati attraverso la TV, la nostra TV, anche attraverso diciamo, la possibilità di scaricare l'app anche nella vostra Smart TV, ma anche a tutti gli amici connessi con le TV. Permettetemi di fare un saluto veramente agli amici ad esempio di Teleuniverso sul canale 12 del Digitale Terrestre, con cui saremo insieme anche domani sera a partire dalle ore 21 con Gol di Notte, gli amici di Radio e Yes TV, tra l'altro anche nel DAB in Campania, nel Lazio in Umbria, e poi abbiamo avuto oggi in apertura Fabio Ravezzani, anche gli amici di Top Calcio 24. Detto questo, ci sono messaggi Stefano, Daniele e Massimo che vi riporto. Dice: il problema del calcio italiano è sistematico, bisogna riformare il problema non è l'abolizione del decreto crescita, bensì le persone che sono in via Allegri, in sostanza il messaggio. Io non so adesso quanto questo c'entri col decreto crescita,
no,
permettetemi di dire.
È un po' tutto però il discorso.
Sì,
come abbiamo detto
io non
prima,
farei
di ristrutturare,
sempre
di ripartire,
un solito minestrone,
ritrovare,
se non ci capiamo mai niente.
Deve essere un'opportunità per risorgere, per proprio rifare, rifondare tutto,
sì,
quanto,
ripensare. Però qui il problema riguarda le società,
sì,
non
sì,
la federazione.
No.
Qui il problema è le
un
società.
Po' tutto, un po' tutto.
Poi la federazione magari possiamo fare altri tipi di appunti, non so Daniele se sei d'accordo, anche tu Massimo, però qui credo che sia più un problema delle società in questo momento, più che della federazione. O mi sbaglio, Daniele?
No, ma assolutamente. La federazione non c'entra nulla in questa vicenda. È il problema delle società che evidentemente si trovano a fronteggiare una situazione che pensavano fosse risolta, invece risolta non è. E quindi ci sarà un problema, ovviamente, per quanto riguarda gli ingaggi. Come ha detto Lotito, il campionato italiano di Serie A sarà più povero. Non so se sarà più povero. Certamente le società dovranno stare molto attente a spendere i loro soldi, perché evidentemente gli stranieri avranno meno voglia, saranno meno invogliati a venire in Italia a causa di questo problema.
Ma gli stranieri, io però una cosa voglio dire, ma gli stranieri quali?
Ma quali, appunto, quelli che vengono
i top non li prendevi manco col decreto crescita, perché tanto non ci venivano, e quindi i top tu prendevi quelli a fine carriera, come abbiamo visto in questi ultimi anni. Cioè sono venuti qui quelli a fine carriera a fare gli ultimi anni, due anni nel nostro campionato, ma i top non li prendi.
Assolutamente, ma
allora, cioè,
non puoi permettere, perché non puoi permetterti certi ingaggi, non puoi permetterti certi costi di cartellino, è evidente, no?
Non è che adesso possiamo far passare per top, voglio dire, ad esempio, mi viene in mente uno, Loftus-Cheek, non è un top,
ma
hai preso un giocatore che potevi prendere, ma è
certo
un buon giocatore, ma non è un top.
Meno Okafor,
mi vengono in mente questi. Ma non sono, allora devi essere bravo ad anticipare, a prendere dei giocatori che potrebbero diventare dei top, li vai a prendere prima, come è successo magari, questo, ma altrimenti
come ha fatto il Bologna così
esatto, lì devi essere bravo in questo, oppure come dicevi te Stefano e come diceva Baggio, cominciamo ad andare nei campi delle categorie.
Io ho letto delle dichiarazioni di Baggio che mi trovano d'accordo, cioè, nel senso è andato a vedere delle partite in Serie C o in Serie D, cioè battere la strada, cioè vedere i campionati di non primissima fascia, per andare a vedere se ci sono giocatori che meritano attenzione, meritano soprattutto degli stimoli diversi, un palcoscenico diverso. Cioè dobbiamo ripensarci, e questo è stato un duro colpo contestuale, un momento critico già di difficoltà della Serie A, che non ha un appeal, lo abbiamo detto, diritti TV, è un prodotto che non tira, e questa è la mazzata finale, questa abolizione del decreto crescita, che non aiuta certamente i bilanci della società a muoversi in un certo senso. Però bisogna, secondo me, smarcarsi da questo, come ha detto Marotta, che è un grandissimo dirigente, trovare dei rimedi, e denunciando il fatto che avrai meno indotto, sarai meno competitivo ancora di più, e basta, riparti. Cioè, non ci sono strade, cioè ti devi far piacere Pergoletti, adesso faccio un nome, Pergoletti viene dalla prima, Pergoletti dovrà essere seguito con un'attenzione diversa, te lo devi far piacere anche giocatori che magari non hanno, capito, nomi altisonanti. Gli stranieri forti, hai detto te, ce ne sono, si contano veramente
Cioè, alcuni stranieri, permettimi di dire, sono meglio i nostri, no? Di quelli che abbiamo visto arrivare. Non mi fate fare i nomi, perché se li comincia a fare dopo.
Gli ingaggi saranno più bassi, ci sarà un ridimensionamento totale e ci dovremo abituare magari a un calcio, non dico romantico, però i settori giovanili. C'è anche questa devi scrostare, perché devi vedere un attimo gli interessi, perché noi parliamo adesso di quello che è successo, ma di quello come si è operato in tutti questi anni.
Esatto.
Come ha detto Massimo prima, cioè perché arriva il ragazzo da fuori? Perché ha un discorso economico, risparmi di più.
Certo.
Ci sono dei vantaggi, adesso non siamo qui nei dettagli, li conosciamo. Perché quello che viene dal vivaio costa zero. Cioè, se tu fai crescere il Cataldi della situazione, il Bove della situazione, quanto ti costa?
Sì, sì, sì.
Niente, no?
No, ma poi parliamoci chiaro.
Invece ci sono operazioni per le quali capisci?
Daniele, prego
Daniele. Aggiungere una cosa rispetto a quello che ha detto l'ascoltatore prima, quando attribuisce le colpe alla federazione. Allora, nella fattispecie, in questa vicenda, la Federcalcio non ha nessuna colpa. Le colpe della Federcalcio vanno semmai nella mancata riforma del calcio complessivo, no? La mancata riforma dei campionati, che era una delle cose qualificanti del programma di Gravina, la Serie A, che dovrebbe essere a 18 squadre, invece continua a essere a 20 squadre, e per questo il livello è sempre più basso. E tutte queste cose messe assieme, il calcio italiano può permettersi 100 squadre professionistiche? Secondo me no. Questo è il punto fondamentale. Da qui comincia tutto, voglio dire, ma questo è un discorso complessivo che riguarda la rimpostazione, la revisione di tutto il calcio italiano, e che ha delle conseguenze anche sui vivai e sulle gestioni.
Ma sai, Daniele, noi stiamo discutendo adesso, per esempio, sul fatto sulla tempistica, no? Allora là sono d'accordo con i dirigenti del calcio, perché adesso dammi una sta proroga, sta finestra, magari me la allunghi fino a luglio e poi basta. Ti prometto che da oggi in poi cambieremo registro. Ecco, si poteva trovare un accordo in questo senso. Però poi basta. Cioè, nel senso che poi dopo devi trovare una strada nuova. O giusto, Daniele? Non so che ne pensi. Perché da qui non se ne esce. Cioè, non è che dici, sei contro la proroga, il decreto. Cioè, io ti chiedo, perché ne so meno di te, questo decreto crescita, lo chiedo anche a te, Marco, è una proroga che potrebbe durare poi dopo, però non è che...
Finiva a gennaio.
Ah, finiva a gennaio, esatto.
Stiamo parlando di un mese.
Quindi,
stiamo parlando di un mese.
Allora,
ma di che stiamo parlando?
Tu devi ripensarti. Cioè, devi pensare a un'altra strada.
Ma si dovevano già ripensare.
Ecco, benissimo. In questo momento gliela potevi concedere.
Che si devono già
ripensare. Concedere per evitare un po' di ingolfarsi.
Stiamo parlando di un mese. Stiamo parlando di un mese. Cioè, adesso vi leggo un altro messaggio, no? Che ci scrive Mario. Dice... ma che discorsi fate? Non prenderemo top, ma semi top sì. Voglio vedere quando tutte le nostre squadre usciranno dalla Champions al primo turno, di cosa parlerete? Un Turam non verrebbe mai.
Riparti da zero.
Però scusami.
Riparti da zero.
Gli stranieri poco conosciuti si possono sempre andare a prendere.
Sì, ma
non
per
è
carità.
Che cambia.
Però devi avere il coraggio di ripartire da zero. Come ha detto Massimo prima, dai settori giovanili. Ma lo devi far veramente, però, non a parole. Di
ma
puntare sul prodotto italiano.
Il decreto crescita ha fatto venire Ronaldo qui, se non ci sarebbe venuto.
Esatto.
Hai portato Ronaldo qui.
È stato un grande acquisto dal punto di vista proprio.
Hai portato Ronaldo col decreto crescita, se no non lo portavi.
Certo.
E non porterai Ronaldo, che sta a fine carriera, non lo porti.
Certo.
Magari vai a prendere il 17enne Ronaldo, che chissà, potrebbe diventare il 18enne Ronaldo.
Certo.
Cioè, io non credo che questa era la soluzione, un mese per, diciamo, darvi ossigeno. Ecco, quello che sta proprio male, gli dai una boccata d'ossigeno un altro mese, ma tu ti dovevi ripensare comunque.
Ti devi ripensare.
Grido d'allarme. Poi, ragazzi,
percorso obbligato,
arriva la Superlega, immetterà nel calcio un sacco di soldi e abbiamo risolto tutti i problemi.
La contraddizione, fanno uscire un comunicato e dice: oh, devi dichiarare che sei contrario a tutte le
ma lì voglio vedere come va a quella storia.
Adesso.
Però vediamo. Però,
ragazzi,
insomma,
il problema è che i nostri dirigenti manca la visione di prospettiva, cioè loro riescono a vedere al massimo un metro di distanza, non vedono a un chilometro, a 10 chilometri, a 100 chilometri di distanza. Se tu non hai questa prospettiva, il calcio non crescerà mai in Italia. È destinato ad andare sempre peggio, purtroppo.
Ecco, per esempio, Enrico ci scrive: Massimo Bonanni dice, i proprietari della Serie A dovrebbero, i proprietari presidenti della Serie A dovrebbero essere contenti, lavorare per scoprire giocatori senza pagarli cifre folli e stipendi fuori logica, scrive Enrico, che in effetti è quello che dovrebbe essere, no? Cioè, quello che stanno facendo, scusami Massimo, la Juve, che ha lanciato una serie di giochi, a me mi sembra la normalità, che mo è diventata una cosa eccezionale. Cioè, la Juve adesso lancia Nicolussi Caviglia, Miretti, Fagioli, una cosa eccezionale. No, dovrebbe essere la normalità. Cioè i grandi club dovrebbero inserire ogni anno un elemento, due elementi. Dovrebbe essere la normalità o mi sbaglio, Massimo? Scusami, voi siete nel mondo del calcio. Dovrebbe essere la normalità o un'eccezionalità questa?
No, no, dovrebbe essere la normalità, ma ti dico anche una cosa. Le grandi squadre, quando io giocavo, le grandi squadre avevano grandi primavere.
Esatto.
La Roma aveva una grande primavera, la Juventus era una grande primavera, esatto. L'Inter, il Milan. Adesso il Milan ha fatto pure la Serie B, mi pare, a livello di primavera. L'Inter non fa un campionato importante da anni, ha vinto la Youth League con stramaccioni, ma anche lì, insomma... diciamo che si lavora in maniera diversa. La Roma è una società che lavora moltissimo nel settore giovanile, ma ha tanti stranieri, cioè spende tanto ma ha tanti stranieri, ha tanti giocatori che vengono dall'estero. Io quando giocavo eravamo tutti di Roma
e penso pure Stefano, sì, no? Sì. All'epoca quindi mo che so, scomparsi tutti, non c'è più uno che gioca a pallone, finiti. No, perché mo, tra la storia che giocano a pallone, tra la storia che vede nelle partite, qui a me guarda, a me mi è da ri veramente. Allora, non vedono più le partite, quindi i giovani vedono più le partite. Poi vai a vedere i stadi comunque, però la gente ci va, io ho bambini dei 12 anni, 13 anni, però non vedono più le partite. Non giocano manco più a pallone, che si sono dai, tutti a padel.
Ma in Italia è tutto sbagliato. Basti pensare che nelle squadre dilettantistiche, nei campionati dilettantistici, c'è l'obbligo degli under negli 11.
Sì,
l'obbligo.
Sì, sì.
Se non giochi, ma com'è possibile?
Vabbè, ragazzi, guarda, facciamo una cosa, ritorniamo di nuovo. Mi piace questo mischiaro perché è bello poi anche grazie agli ascoltatori andare a rispondere un po' di domande e ritornare su questo tema che è molto sentito. Però torniamo anche al campo, andiamo a Genoa-Inter, pericolo per l'Inter, che tipo di pericolo è, Stefano?
È un avversario il Genoa molto molto pericoloso, soprattutto in
non
casa.
C'è Turam, eh?
Non c'è Turam,
eh? Scusami, non c'è Lautaro, c'è Turam in coppia con Arnautovic.
Non c'è Di Marco.
Non c'è Di Marco, sì. Quindi...
Però forse recupera Dumfries. L'Inter è forte, però troverà secondo me un avversario che ne impegnerà sul piano proprio del passo, dell'intensità, della partita un po' irriverente. Mm. Credo che il Genoa possa fare questo tipo di partita e prevedo una non vittoria dell'Inter.
Addirittura?
Sì.
Ma tocchi piano oggi?
Beh, insomma, dobbiamo dire qualcosa di...
No, però... Genoa comunque con le big fa bene in casa.
Per me... Esce fuori un pareggiotto.
Pareggiotto per Impallomeni. Garbo, tu che dici?
Ma Marassi non è un campo facile per nessuno.
Giocano Gudmundsson e Retegui lì davanti.
E Messias in panca.
Marassi non è un campo facile per nessuno. Lo sa qualcosa la Juventus che ha lasciato due punti, no? Quindi anche l'Inter, sono d'accordo con Stefano, non andrà a fare una passeggiata. Poi magari la vincerà, certo, con un episodio, una palla inattiva, non lo so. Però non credo che sarà una partita semplice, ecco. Sulla carta è una partita da prendere molto con le molle, poi magari segna subito e cambia tutto. Però il Genoa in casa, secondo me, è una squadra da tenere per tutte, non solo per l'Inter, per tutte le squadre che vanno lì.
Ma prevedi anche tu non una cosa scontata?
Potrebbe esserci una sorpresa, è chiaro che l'Inter è favorita, però se venisse fuori il pareggio non mi stupirei.
Non ti stupiresti. Massimo Bonanni con Inzaghi che ha detto che vuole chiudere alla grande questo 2024, quindi servirà ambizione anche nel 2024, dice Simone Inzaghi. Massimo.
No, sulle parole, insomma, credo che abbia ragione. Sulla partita, è una partita molto difficile, sicuramente è una partita molto difficile. L'Inter non credo faccia turnover, comunque fa giocare i titolari, se non dovesse esserci Di Marco, comunque l'Inter fa giocare Carlos Augusto, davanti non c'è Lautaro, c'è Arnautovic, però il resto sono il resto sono titolari, a dimostrazione che sa perfettamente che è una partita difficile e deve vincere. Io credo che però ci possa essere una sorpresa più in Juventus-Roma.
Cioè?
Io non vedo Juve-Roma come una partita che la Juventus, secondo me, la va a vincere. Cioè, io penso che se la dovesse vincere è una partita che si risolve gli ultimi 10 minuti, no? Vedo una partita molto, molto complicata.
Cioè, tu dici
Juventus,
la Roma può fare il colpaccio, in sostanza?
Io penso che la Roma deve andare là credo vada là con la voglia di non perdere.
Non deve perdere la Roma, che poi può essere buono anche il pareggio alla Roma,
certo, ragazzi, appunto. Quindi sarà una partita difensivamente parlando molto attenta, e poi cercare di sfruttare quelle che sono le sue caratteristiche sotto il punto di vista dei calci piazzati. Poi secondo me Lukaku non deve sbagliare la partita. Io l'ho sempre visto Lukaku un giocatore che ha sempre sofferto i duelli fisici, cioè
oggi domani ce l'avrà il duello fisico, perché dall'altra parte
Bremer,
insomma,
no?
Cioè,
belle scintille lì.
Sarà bello, un bel duello, belle sportellate.
Paradossale, però, come cosa, no? Che un bestione di 2 metri spesso e volentieri perde dei duelli fisici, a volte anche abbastanza. Cioè, io qualche anno fa lo vedevo con l'Inter, cioè, lo stesso Bonucci è riuscito a fare una partita importante contro Lukaku fisicamente, deve fare una gran bella partita.
Allegri ha detto Roma squadra scorbutica, serve equilibrio e pazienza. Poi ci torniamo su questa partita, però voglio chiedervi anche un pensiero sulla Lazio, che gioca questa sera con il Frosinone. In attacco vi dico che ci sarà Castigliano. Sì, oggi ho detto questa per lui è quasi una sorta, secondo me, un'ultima chiamata, perché se non segna nemmeno stasera, Stefano, bisogna rivedere qualcosa. Certo. Io sono dell'idea che questa sera la Lazio poteva progettare qualcosa di diverso davanti.
Tua tesi per
c'è un Felipe Anderson centravanti,
sì, che è stata poi, voglio dire, il colpo riuscito da parte di Sarri durante l'assenza di Immobile lo scorso anno. Mi ricordo
che era stata un po' l'invenzione, no? Ti ricordi?
Sì, una partita che giocata splendidamente dalla Lazio a Bergamo contro l'Atalanta, una bella vittoria, con una Lazio quasi perfetta. Quindi nelle corde ci sta questo cambiamento, e quindi sposo la tua tesi, però insomma Sarri la pensa diversamente e punta ancora su Castellanos. Mi sembra che il titolo sia indovinatissimo, ultima chiamata per Tati, Tati Castellanos. Insomma, se non segnano il Frosinone è una partita non facile.
Non vuol dire sminuire il Frosinone, attenzione,
assolutamente, perché
se
il Frosinone
non segna,
gioca...
è un'ultima,
no, ma per la Lazio sarà una partita di pazienza e come parlavo del Napoli, è la stessa vigilia, situazioni diverse, assenze pesanti sia nel Napoli che nella Lazio, e secondo me devi pensare più al risultato che alla prestazione, quindi di essere furba, scaltra, la Lazio attenta, umile, e deve entrare in campo con quella paura di poter, che dice oggi possiamo pure perdere, ragazzi, siamo lì.
Quindi massima
attenzione,
attenzione.
E magari la porti a casa. Così,
Massimo,
sennò...
Bonanni, Guendonzi, Rovella, Camada il centrocampo, Felipe Anderson, Castellanos e Zaccagni il reparto offensivo. Condividi? Avresti provato qualcosa di diverso?
Ma come dici te, davanti si poteva riproporre il tridente senza Immobile che ha fatto comunque l'anno scorso, però mi metto anche nei panni di un allenatore che avrà sicuramente parlato con la società. Giustamente devi dare ancora una possibilità a un attaccante che hai preso per 20 milioni, e quindi è giusto fino a un certo punto continuare. Secondo me questa è una partita dove veramente c'è un bivio, ma non solo comunque per Castellanos, perché se la Lazio non vince, poi lì si aprono dei scenari diversi un pochettino per tutti, devi fare delle riflessioni su tante altre cose, a partire dall'allenatore, ma anche da tanti altri giocatori. Quindi è una partita sicuramente difficile, però è anche vero, con tutto il rispetto per il Frosinone, che se la Lazio non porta a casa 3 punti neanche questa sera, vuol dire che tutta quanta la rosa è stata sopravvalutata.
Daniele Garbo, la Lazio contro il Frosinone?
Non c'è dubbio, non c'è dubbio, ha detto benissimo Massimo, cioè può essere l'ultima chiamata per Castellanos, ma insomma è chiaro che avrà fatto le sue valutazioni Sarri, nel senso che avrà parlato, come ha detto giustamente Massimo, con la società per cercare di recuperare questo giocatore sul quale la società ha investito molto, però il giocatore ha dato poco finora. Se lui decide di far giocare Castellanos e non riproporre il tridente leggero cosiddetto, evidentemente avrà provato in allenamento, avrà visto che ci sono le condizioni per provare questa situazione, questa soluzione. Voglio dire, non penso che l'allenatore vada contro il proprio interesse, per cui partita sicuramente da prendere con le molle, ma la Lazio è più forte, io credo. Detto questo, è una squadra che però non dà certezze, la Lazio, per cui può succedere di tutto.
Sì, sì, è una squadra che ha perso proprio le certezze dell'anno scorso, sia quelle realizzative e quelle difensive, no? Era una squadra che cioè, aveva oggi, questi numeri che non ha.
Un po' a provare a trovare un po' delle chiavi, delle cose. Se gli esterni della Lazio vanno a 1000, ecco, è dura per il Frosinone. Cioè, se Felipe Anderson e Zaccagni azzeccano la partita, vedo una Lazio che può vincere. Tu dici però dipende molto se accende lo stellone in questi due giocatori, perché se stanno in giornata la Lazio è un'altra squadra.
Io ho un debole per un giocatore, tu lo sai,
Guendouzi,
è quel cavallo nell'immezzo, sì, secondo me questa è una partita dove lui può,
Zaccagni e Felipe Anderson devono fare la
si
differenza,
può buttare dentro, fare un po' di quella confusione che a me piace.
No, certo.
Io ogni tanto dico, dove sta Guendouzi, poi lo vedi, c'è sti capelli.
Ma centrocampo chi è? Camada,
Guendouzi e Rovella.
Beh, il miglior centrocampo possibile, mancando Luis Alberto, francamente.
Ma Vecino che fine ha fatto?
Sta in panchina. È il miglior centrocampo, Daniele?
Ma secondo me sì, cioè non c'aveva molte scelte, io penso, Sarri. Questo è il miglior centrocampo possibile, con l'assenza, considerata l'assenza di Luis Alberto, voglio dire, un giocatore molto importante, ha tirato la carretta a lungo e adesso sta tirando il fiato, insomma, quindi io credo che questo sia il miglior centrocampo possibile. Vecino è un giocatore che entra ogni tanto, magari verso la fine della partita, magari trova la palla inattiva e fa il gol, ma insomma non mi sembra un giocatore che sia proprio nelle grazie di Sarri, ecco, l'ha impiegato molto poco quest'anno.
Massimo, sei d'accordo? Ti piace questo tipo di centrocampo o avresti preferito un centrocampo un po' più muscolare, ecco?
Ma Vecino è un giocatore che mi piace. Un giocatore che mi piace, che lo vedrei bene comunque in tutti i modi nel centrocampo, insomma, della Lazio. E che ti devo dire?
Ma Rovella ti convince in quella posizione?
Rovella è un giocatore come tutti, gli devi dare fiducia, non puoi fargli fare una partita sì, due, tre no. Quella è la sua posizione, però, play.
Quella beh, nel posizione. Monza l'anno scorso faceva l'interno, sì. Spesso.
Per me non è quella, ma
giocavano 3-4, quindi lui 3, giocava 5, con un altro in mezzo al campo.
Lui faceva spesso l'interno.
Ragazzi, non giocava davanti alla difesa.
No, giocavano a due in mezzo al campo.
Anche a tre. Io gli ho visto fa anche l'interno a sinistra.
Sì, anch'io. Sì. Allora, per me è molto bravo come mezzala.
A me piace come mezzala, pure a me.
Monza, Atalanta, Torino sono squadre che giocano uomo su uomo. E tu gli devi dare un compito ben preciso. Gli dici, guarda, questa è la tua posizione, quello è il tuo uomo. Se sei più forte.
Sai che Massimo, scusa se ti interrompo, sai che vedo meglio Cataldi in quella posizione di Rovella. Lo so
play,
che
come play tu.
Sì. Perché è più pulito, cioè governa il gioco e fa andare le azioni, le mezzali, è un punto di riferimento riconoscibile dai compagni.
Rovella mi
magari
sa
meno dotato
muscolare,
no,
molto
Rovella a volte va fuori giri, cioè vedi che si impegna, pressa cose, esce fuori dalla zona,
è disordinato
un po', non... però sembra un leone in gabbia, invece se lo metti mezzala di rende di più, però lo vedi davanti
Massimo?
Alla difesa
lo vedi più opinione. Davanti o più in maniera diversa Rovella? Massimo.
Io lo vedo, a me piace di più come regista.
Ah, ok.
Però credo che stia facendo un po' fatica perché sta giocando a tozzi e bocconi, gioca poco, non si capisce se è lui il titolare, se è Cataldi. C'è bisogno di continuità. Comunque tutti i giocatori hanno bisogno di continuità per prendere forma, cioè Guendouzi è comunque un giocatore che è entrato.
Massimo, giocare nel Monza e nella Lazio sono due mondi, che sono due sport differenti, quindi io ci metterei pure questo. Sono due sport differenti, cioè voglio dire, la Lazio, giocare nella Lazio sarà differente giocare nel Monza. Io, secondo me, Rovella è molto bravo, ha avuto le sue possibilità.
Però per me non sente il peso della maglia, Stefano,
no,
questo ragazzo.
Però io non... Te mi dici, mi ricordo una partita di Rovella che... Io no, non me la ricordo. Una partita di Rovella che te dici che mi ha fatto rimpiangere... Cioè, che non mi ha fatto rimpiangere Cataldi.
Tu sei più per Cataldi, diciamo.
Secondo me sì.
Secondo
me sì. Secondo me sì.
Ma si equivalgono,
Si equivalgono. Per te si equivalgono. Va bene. Vedi, poi...
Però è giovane, ha 22 anni, è un giocatore ancora in crescita, secondo me.
Anche io la penso come Daniele. Sì, è uno che ha dei margini di crescita.
Diverse, allora si spiega tutto.
Vabbè, dai, vediamo. Allora, ci fermiamo. Voglio fare buon anno e ringraziare, perché noi, insomma, gli appuntamenti con loro, con Daniele e Massimo, il lunedì e il venerdì sono fissi,
immancabili, cioè,
immancabili, perché parliamo delle post partite, l'anteprima delle partite, ci divertiamo tantissimo.
Quindi loro domenica non ci saranno.
Loro domenica non ci saranno, ecco, no, li lasciamo
ci
liberi.
Ci accannano, come
il
si
primo,
dice.
Il primo vi lascia, no, il 31 vi lasciamo liberi, ragazzi. Ci rivediamo.
Benissimo.
Direttamente il 2, mi raccomando.
Allora,
buon anno
Daniele, buon anno Massimo.
Buon anno a voi.
Mangiate poco.
Massimo, noi ci vediamo domani sera. Un abbraccio.
Va benissimo, tanti auguri a tutti, ragazzi.
Ciao, un saluto a Massimo, buon anno a Daniele Garbo. Break, perché adesso ripartiamo da Juventus-Roma con la squadra dei quattro qui, e vi faccio sentire un passaggio. State con noi perché c'è un commento che nei social da noi ha fatto scalpore, non ti dico niente, la faccio sentire, scalpore ha fatto veramente, una roba, commenti a gogo, tra poco.